Dal palinsesto della radio leviamo i somari, diamo più voce a due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Arriverà il momento in cui dovremo prendere una decisione, cioè che due di denari diventa l'inevitabile prolungamento permanente del serpente corallo.
Dobbiamo, ma no Deborah, dobbiamo secondo me aprire però una finestra, come facciamo spesso anche oggi, perché il serpente corallo...
Più che una finestra qua è davvero una veranda.
Una balconata vera
mamma
e propria.
Mamma mia, ma santo cielo, ma perché?
Allora, vabbè. Sì, soprattutto ma perché esistono i serpenti corallo e quello, ohimè, cioè i truffatori e le truffe. Ma perché poi alle volte sembra che proprio vogliamo cascarci, ad esempio
dentro,
è il caso,
con tutti, come direbbe mia mamma, con tutti i panni addosso.
Sì, è il caso che ci viene riferito dalle cronache, che riguarda un imprenditore a Torino. Ha perso 275.000 euro con un presunto investimento online. Gli hanno offerto di fare del trading online, non lo diremo mai abbastanza. Il trading online è un'iniziativa che non è assolutamente illegale, però bisogna affidarsi a delle piattaforme che siano, come dire, affidabili, credibili, certificate, e non magari rispondendo a telefonate di persone che ci invitano a investire non si sa bene dove
in
e non si sa bene su cosa.
Esatto, a sedicenti broker finanziari che si nascondevano dietro uno schermo, quindi davvero tutta una truffa che si è consumata esclusivamente online.
L'imprenditore torinese, 60enne, ha depositato nei giorni scorsi una querela segnalando di essere stato tratto in inganno e di aver perso 275.000 euro da dicembre a oggi. A dicembre la vittima era stata contattata da questo advisor, da questa presumibilmente da una telefonata, gli ha segnalato la possibilità di fare del trading online, e poi attraverso numerosi contatti telefonici questo broker, diciamo sedicente tale, si è guadagnato la fiducia del sessantenne e lo ha convinto della bontà dell'investimento. E in effetti tutto sembra assolutamente in regola, caratteristica di tutto questo tipo di truffe: il consulente è disponibile, la piattaforma su cui operare mostra sempre dei risultati positivi, perché in realtà non esistono, i contratti appaiono trasparenti. Nei primi tre mesi così si è arrivati a versare 275.000 euro in tre diversi bonifici su altrettanti IBAN. Ha spiegato l'imprenditore: il mio denaro veniva trasferito attraverso criptovalute a portafogli virtuali suggeriti dal consulente, il quale, disponendo dei miei documenti d'identità, spesso mi seguiva in tutti i passaggi operativi. Naturalmente, quando l'imprenditore ha chiesto di poter rientrare almeno parzialmente di questo capitale, che peraltro, stando a questo sito farlocco, avrebbe garantito chissà quali guadagni, il broker ha cominciato a spiegare che per sbloccare il denaro bisognava avviare una procedura, bisognava pagare delle tasse, delle commissioni. Questa è una richiesta ricorrente in questi casi. Si dice: no, guardi, i soldi ci sono, ma lei dovrebbe pagare altri soldi per avere i suoi soldi. E a quel punto il sessantenne ha avuto i primi sospetti, e svolgendo alcune ricerche, a volte basta girare su internet mettendo il nome di questi presunti broker, per scoprire che queste società con cui stava operando avevano già mietuto altre vittime.
Allora, il fatto di essersi rivolto alle autorità, sicuramente, ne siamo certi, Mauro, non gli consentirà di rientrare il capitale buttato via così.
È
non voglio
difficile
utilizzare il termine investito, però detto questo, appunto, l'importante è che non sia stato vittima poi del passaggio successivo, quello che vede il coinvolgimento di altri sedicenti avvocati che chiamano appunto le vittime di queste situazioni, dicono: fammi un bonifico di 10.000 euro che ti tutelo da questa truffa insieme a tante altre persone che sto seguendo. Quindi è veramente la sofisticazione ulteriore della truffa. Comunque pare che il Piemonte sia davvero preso di mira in questo periodo, perché proprio stamattina abbiamo trovato un'altra notizia: i militari del comando provinciale di Cuneo, nell'ambito di una serie di attività volte proprio alla tutela del risparmio, risparmio, hanno chiuso un'indagine coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica di Cuneo, per l'appunto, che ha permesso di svelare una truffa per circa 500.000 euro, in questo caso nel campo assicurativo. Le indagini, condotte dai finanzieri della tenenza di Fossano di Cuneo, sono state originate da una serie di denunce presentate da alcune vittime della truffa che si è concretizzata nella sottoscrizione di polizze vita che si sono successivamente rivelate false. Su proposta appunto di un agente di fiducia operante per conto di una grande compagnia assicurativa che poi si è rivelata appunto del tutto estranea alla vicenda. L'attività investigativa ha permesso di ricostruire i flussi finanziari e il meccanismo truffaldino consistito nel confezionare ad hoc polizze vita, appunto, che poi si sono dimostrate fasulle, attraverso contratti e documenti non autentici predisposti con il solo fine di appropriarsi delle somme versate da inconsapevoli clienti convinti di aver sottoscritto prodotti assicurativi genuini. Secondo uno schema classico, i rendimenti corrisposti ai clienti a seguito degli importi versati erano inizialmente garantiti grazie all'incasso delle quote pagate dai nuovi investitori. Il classico schema Ponzi.
È proprio lo schema ideato da Charles Ponzi un secolo fa. Chi entra dopo paga i rendimenti,
esatto,
di quelli entrati prima.
Fino a quando appunto le richieste di disinvestimento sono troppe e non si ha più la liquidità per consentire appunto i riscatti, e qui crolla tutta la piramide.
Allora, buona difesa contro questi serpenti corallo, questi truffe, tentativi di truffa, è sempre essere un po' aggiornati, un po' resi edotti in materia di divulgazione finanziaria, conoscenza delle, appunto, almeno dei meccanismi di base. E noi parleremo nella seconda parte di questa puntata di oggi di Un pizzico di economia, che è un libro molto interessante, che con la scusa, per così dire, delle ricette di cucina, va a parlare di meccanismi di risparmio, di inflazione, insomma fa divulgazione economica, e gli autori sono due divulgatori di vaglia, verrebbe da dire, perché ci sono Giovanna Paladino, direttrice del Museo di Risparmio a Torino, e Luciano Canova, economista e divulgatore.
Ma ci sono dentro anche le ricette di due chef che si sono prestate appunto proprio a così ad arricchire questo volume con questa modalità, mettendo a disposizione l'expertise culinaria.
E quindi scopriremo i legami tra peperoncino e risparmio, inflazione e lievito, la Macedonia di frutta con le azioni e le obbligazioni,
la diversificazione,
insomma.
Esatto, quello è un capitolo molto
carino. E anche
carino.
Il profiterol che Fagliamo c'entra vogliamo. Con il business plan, non vogliamo, lo sapevamo, ma no, lo scopriremo.
Ma io lo scopro con grande piacere, allora farò dei ricchi business plan prossimamente, visto che insomma, come è noto, sono una gran golosa. Allora, poi l'hai detta anche la prima parte?
No, la prima parte la lasciavo a te perché,
perché?
Ci fa molto piacere
perché
di parlare di
età,
lavoro.
Sono in età da stage, secondo te?
Perché esatto, con la tua giovane età puoi certo. ancora ambire a uno stage come quello di cui parlano la Repubblica degli Stagisti.
Esatto, infatti sarà con noi la fondatrice di repubblicadeghistagisti.it, Eleonora Voltolina, che ci racconta il contenuto della 10ª edizione della guida Best Stage, e quindi insomma rifaremo un po' un punto della situazione su questo, chiamiamolo così, un po' strumento, questo momento di primo confronto tra i giovani e il mondo del lavoro. E è un rapporto che scatta una fotografia sempre molto dettagliata rispetto allo strumento dello stage per inserirsi nel mercato del lavoro, ma che percezione hanno soprattutto i ragazzi di questo momento, che è sicuramente formativo ed è il primo passo nelle aziende, appunto, che ti consentono poi di restarci o meno. E quindi c'è un nuovo approfondimento che peraltro raggiunge la sua 10ª edizione, come vi dicevo. E quindi anche su questo, se volete, potete mandarci i vostri potete chiamarci all'800 24 00 24 oppure mandarci i vostri messaggi al 349 238 6666. Intanto Tiziano ci scrive: ieri sono uscito sull'argomento con la direttrice della banca di cui sono cliente, mi ha detto che alcuni clienti hanno perso parecchi soldi con queste truffe, soprattutto persone un po' anziane.
Ecco, e questo naturalmente aumenta l'amarezza, per usare un termine che è caro a Leonardo Manera. Giornale Radio del Risparmio.
Cor due dei denari famo i sordi, magari.
caro Mauro, non so che progetti hai, ma se hai intenzione di prenotare qualche biglietto aereo, devi sapere che sarà un'estate difficile per il trasporto aereo, con la domanda di viaggi prevista a superare i livelli pre-pandemia, e di questo noi siamo molto contenti, perché insomma, se il turismo si muove in maniera così significativa, ne beneficiano tutti, ne beneficia l'economia di tutti i paesi di riferimento, chi lavora in questo settore, eccetera. Però le compagnie aeree si vedono costrette a ridurre l'offerta, intanto a causa dei problemi di Boeing e Airbus, di cui abbiamo parlato tante volte, a causa delle tensioni geopolitiche e anche degli scioperi. E quindi tutto questo che cosa implica? Un effetto sui prezzi, mi pare il minimo.
Sì, sono già previsti in salita tra il 5 e il 10% nei mesi estivi rispetto all'anno scorso, e l'anno scorso già erano cresciuti dell'8%, come ci ricorda la collega Mara Monti oggi sul Sole 24 Ore.
Scusa, intanto vorrei che agevolassi lo sguardo verso lo studio dove ci sono questi ragazzi che sono venuti a trovarci questa mattina e ci stanno anche riprendendo con i loro smartphone, con i loro dispositivi, bellissimi, grazie ragazzi e benvenuti a Radio 24 a Due di Denari.
Chissà se qualcuno di loro deve andare in Sardegna o in Sicilia, perché lì potrebbe...
Dovete andare con la famiglia, ci stanno dicendo di sì. Ecco, guardate, i vostri genitori avranno detto anche qualche parolaccia prenotando i voli, perché sono rincarati ulteriormente, peraltro già tratte...
sensibili agli aumenti, diciamo così.
Esatto, allora su questa sensibilità adesso l'antitrust ha deciso di indagare.
Sì, ha avviato un'indagine di mercato su questa domanda dei voli per Sardegna e Sicilia, lo ha fatto accogliendo un ricorso del Codacons, e l'indagine vuole analizzare la domanda dei voli per le isole e capire le motivazioni e i parametri alla base delle scelte dei viaggiatori, estendendo il faro proprio sugli algoritmi utilizzati dalle compagnie aeree per definire i prezzi dei biglietti. L'antitrust, come sappiamo, dall'agosto scorso ha un maggiore potere di intervento, di sindacato per dir così, proprio sul utilizzo di questi algoritmi, e quindi ha deliberato di disporre questa indagine relativa alle caratteristiche della domanda di trasporto nelle rotte nazionali da e per Sicilia e Sardegna. Ci sarà una indagine affidata alla Doxa SPA. La Doxa dovrà presentare il rapporto conclusivo entro metà maggio, il 15 di maggio, e poi bisognerà vedere appunto quali saranno gli esiti, se riusciremo a capire questi rincari, se sono effettivamente motivati oppure, diciamo così, sono un po' artatamente alzati per approfittare del momento favorevole degli spostamenti.
Anche in occasione delle elezioni, molte persone che lavorano magari fuori dalla propria città di origine approfittano per ritornare nelle città di origine, non solo appunto per votare, ma chiaramente poi se ne approfitta per ritrovare la famiglia, e per anni abbiamo parlato di pendolarismo elettorale. Negli ultimi anni però questo fenomeno è stato accompagnato da battaglie anche social molto sentite. Adesso sta cambiando qualcosa, Mauro, perché un gruppo ristretto di fuorisede potrà sperimentare il voto nei pressi del proprio domicilio, e questo accadrà in occasione delle elezioni europee in programma l'8 giugno. Hanno deciso di farle il giorno del mio compleanno.
Certo, per festeggiare.
Il 9 giugno, esatto.
8 e 9 giugno si vota su due giornate. Per gli studenti, solo per gli studenti, ci sarà la possibilità di votare fuori sede. Devono però sbrigarsi, perché devono comunicare le loro indicazioni entro domenica 5 maggio con un modulo che possono scaricare dal sito del Ministero dell'Interno.
Quindi sbrigatevi, c'è solamente questa settimana di tempo.
Lo studente deve essere regolarmente iscritto a una scuola, università o istituzione formativa per un periodo di almeno 3 mesi, e poi allegare un certificato di iscrizione oltre al documento e alla tessera elettorale. Poi il comune di residenza dovrà inviare la comunicazione a quello di domicilio oppure al capoluogo di regione, il quale poi passerà alla prefettura il numero e i nomi degli studenti iscritti. Ha spiegato tutto Marta Casadei sul Sole 24 Ore di ieri.
Senti, c'è un altro messaggio, siccome ci sta arrivando da qualche giorno questa segnalazione, io la cito, questa evidenza appunto di un ascoltatore, spiegando appunto che è un evento che ci stanno segnalando tanti, soprattutto tanti cittadini che viaggiano molto e che utilizzano il Telepass. È stato comunicato questo aumento importante a partire dal mese di luglio del canone mensile, da 1,80 euro circa a 3,90. E voi ci state dicendo: parlate di questo vergognoso aumento, noi lo segnaliamo, c'è la possibilità di esercitare il diritto di recesso. Io lo dico perché la comunicazione è arrivata pure a me, ragazzi, e quindi siccome in tanti utilizziamo questo servizio, il punto è: ci sono altre compagnie che fanno un servizio di questo tipo, altre società, altre compagnie, delle compagnie assicurative in particolar modo, e quindi io o si esercita il diritto di recesso e non si utilizza il telepass e si paga l'autostrada in una modalità alternativa, le carte, il contante no per carità, perché si fanno delle file estenuanti che non finiscono più, oppure purtroppo bisogna accettarlo, a meno che non si faccia partire una campagna di disappunto di massa, ma non so quanto la società poi possa fare marcia indietro.
Quanto potrà essere efficace. La società nella sua comunicazione, Telepass appunto, fa sapere che questo poi comporta comunque anche l'adesione ad altri servizi, quindi l'idea è valutiamo, leggiamo noi utenti, vediamo se vogliamo anche cambiare. Adesso c'è anche della concorrenza, quindi se non l'offerta non ci piace possiamo anche cercare di cambiare. E oggi pomeriggio ci sarà a disposizione il 7.30 precompilato.
Oggi sì. Si riunisce il Consiglio dei Ministri per varare il nuovo pacchetto lavoro targato 30 aprile questa volta, non 1 maggio.
Giornatona. E venerdì abbiamo riconvocato Marcello Tarabusi, il dottore commercialista, così ci spiega tutti i segreti del 7.30 precompilato.
Parliamo di lavoro.
Ne torniamo a parlare molto volentieri, soprattutto di uno dei primi passi che si fanno per entrare nel mondo del lavoro. Tradizionalmente il momento dello stage è uno di quelli più diffusi fra una platea di giovani molto ampia. Eleonora Voltolina, direttrice della Repubblica degli Stagisti.it. Ciao Eleonora, bentornata a Due di Denari.
Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, io intanto segnalo che la vostra nuova guida Best Stage, arrivata alla sua 10ª edizione, sarà possibile anche seguire la presentazione di questa guida, oltre alle anticipazioni che diamo noi questa mattina, con un evento che si svolgerà lunedì 13 maggio alle 9.45 all'Università Cattolica di Milano, per chi potrà esserci. Mauro, da cosa vuoi partire? Quale sarà lo stage possibile per noi diversamente giovani?
Noi diversamente giovani forse non
abbiamo
c'è.
Abbiamo perso il treno ormai.
Non c'è tanta possibilità, però vorrei capire, siccome a questa edizione c'è stata anche abbinata una ricerca qualitativa sugli stage, perché si fa presto a dire stage, verrebbe da dire, che cosa è emerso? Quali sono i tratti che sono emersi con maggiore evidenza, Voltolina?
Allora, abbiamo fatto questa ricerca con gli studenti del laboratorio di ricerca sociale qualitativa dell'Università Cattolica di Milano l'anno scorso e i risultati sono interessanti. I giovani vedono lo stage ancora come un'esperienza promettente. Diciamo, hanno fiducia in questa esperienza, soprattutto la vogliono sfruttare, cioè la vedono in un'ottica forse, diciamo, di vantaggio loro, come è giusto che sia, per acquisire competenze, per mettere un piede nel mondo del lavoro, anche senza impegnarsi troppo. Cioè c'è un po' anche questa psicologia delle nuove generazioni in cui invece che subire la precarietà la si fa propria, e quindi lo stage si presta bene a questo ragionamento perché non impegna, non è nemmeno un contratto di lavoro se uno ci pensa. Però la cosa che abbiamo rilevato e che è preoccupante e che è emersa da questa ricerca è che pochissimi giovani conoscono i loro diritti, cioè il quadro normativo di riferimento per gli stage è ancora un buco nero, pochissimi cercano informazioni sulla normativa di riferimento prima di cominciare questa esperienza, che invece è un aspetto molto importante. Infatti noi nella guida Best Stage che avete appena citato abbiamo proprio tutta una sezione dedicata alle leggi, perché è importante conoscere.
Certo, anche perché ricordiamo, tanto per dare qualche cifra, lo stage coinvolge ogni anno in Italia non meno di 700.000 persone, andando a sommare i 310-350.000 stage extracurriculari al numero invece indefinito di curriculari, che sono quelli che si svolgono durante il periodo di studi, come per esempio quello svolto dagli studenti universitari, che Repubblica degli Stagisti stima siano intorno ai 400.000. Quindi insomma numeri ampi, e questo obbliga appunto a rimarcare l'importanza dell'essere pronti ad affrontare questo momento anche dal momento normativo. Quindi quali sono le lacune più importanti che i ragazzi hanno quando si accingono a mettere per la prima volta piede all'interno di un'azienda con questo strumento?
Direi che la prima lacuna è non conoscere bene la differenza tra stage e contratto di lavoro, perché lo stage non è un contratto di lavoro, non impegna il datore di lavoro a garantire, ne so, uno stipendio, i contributi. Ecco, per esempio, i giovani stagisti non li prendono i contributi. Voi parlate, diciamo, si parla spesso di pensioni. Ecco, i periodi di stage non valgono niente a livello pensionistico. Questo è anche importante saperlo, così come è importante sapere che la probabilità di essere assunti dopo lo stage non è malissimo, ma è abbastanza bassa, siamo sul 30-35% più o meno. Quindi alla fine è importante conoscere questi aspetti per poi non rimanere delusi o frustrati.
Ma la delusione a volte è anche da parte, Eleonora, leggevo anche in questo caso i contenuti della ricerca, da parte dei datori di lavoro che si devono approcciare con dei giovani che arrivano a fare lo stage con, dite voi, poca consapevolezza di ciò che si andrà a fare. Nell'azienda che non lo comunica, sono i ragazzi che non chiedono, perché mi sembra anche questo un aspetto di non trascurabile importanza, questa inconsapevolezza delle aspettative reciproche.
Questo è vero, infatti un altro aspetto importante che è emerso dalla ricerca è che pochi, solo la metà, approfondiscono il loro progetto formativo. Invece il progetto formativo è importantissimo, perché è un documento che ti dice quello che tu vai a imparare nell'azienda, le competenze che andrai ad acquisire. E quindi capisco bene che quando i ragazzi arrivano senza avere, diciamo, la minima idea di che cosa andranno a fare, da parte dell'azienda ci può anche essere un po' possono essere presi in contropiede, perché si ritrovano magari di fronte a persone che non sanno un po' nemmeno dove guardare. Voglio però dire, non per spezzare una lancia a favore degli stagisti, ma che può succedere anche il contrario, Deborah. Cioè può anche succedere che i ragazzi arrivano motivatissimi, caricatissimi, esatto, e si ritrovano in un ambiente in cui non si sa cosa far fare allo stagista, lo si parcheggia in un angolo e gli si danno da fare fotocopie.
Brava, guarda, diciamo, il tema della fotocopia, ecco, è gettonatissimo tra i messaggi dei nostri ascoltatori. Tanto andiamo a fare solamente le fotocopie, ce l'hanno già scritto. Allora, perché poi anche questa è un'immagine bucolica, desueta, cioè anche le fotocopie ormai non servono quasi più.
Oramai
sono
sarà
digitali.
Più la gestione delle email, mi immagino. Però a proposito di appunto guide e non fotocopie ma PDF in questo caso, se andate sul sito repubblicadegliistagisti.it c'è la possibilità di scaricare gratuitamente la guida Best Stage 2024. Quindi è una pubblicazione, insomma un PDF che è intorno alla settantina di pagine, giusto Voltolina?
Sì, è una guida che noi offriamo proprio per, come una specie di bussola per orientarsi per tutti quelli che si approcciano al mondo del lavoro attraverso, ma non solo, uno stage.
E allora noi invitiamo tutti quanti sono interessati, anche genitori di figli in procinto di fare stage o che stanno facendo degli stage o li stanno cercando, a visitare questo sito repubblicadegliistagisti.it e consultate questa guida arrivata alla 10ª edizione, che è un vero e proprio appunto Baedeker, un manuale per cominciare a entrare nel mondo degli stage. E a questo punto ringraziamo Eleonora Voltolina, direttrice di repubblicadegliistagisti.it. Buona giornata.
Grazie mille e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
E noi andiamo a sentire cosa fanno le borse.
Deborah, ma quanto brava sei!
Due di denari. Quel giorno Pepe vide il suo amico da lontano. Sale le piaceva perché era curioso, vivace e aveva gli occhi che sprizzavano felicità. Il ragazzino si avvicinò e le chiese come andava. Pepe disse «Bene», poi aggiunse che erano giorni, però, che si arrovellava per capire meglio di cosa parlassero i suoi genitori. Continuavano a discutere dei prezzi e del fatto che avrebbero dovuto fare attenzione. Riprendere il quaderno dei conti, quello a quadretti vicino al ricettario della nonna, per evitare di trovarsi in difficoltà con le bollette. Sale fece una smorfia simpatica con la bocca e disse a Pepe che anche lui avvertiva un certo nervosismo in casa e che aveva sentito nominare più volte la parola inflazione.
sapendo solo a grandi linee di cosa si trattava, un giorno aveva fatto la domanda dritta dritta a suo papà. Tutto sommato era una persona informata, avrebbe dovuto essere in grado di spiegarglielo. Omar era stato vago, ma gli aveva detto in modo abbastanza serio che quella parola indicava l'aumento generalizzato dei prezzi dei beni. Quindi non bastava l'aumento del prezzo di un solo bene, la farina o il latte, per esempio, ma dovevano aumentare tutti insieme. Insomma, i prezzi dovevano crescere.
Per introdurci alla lettura che proponiamo oggi ai nostri ascoltatori, siamo alla vigilia del 1° maggio, quindi abbiamo scelto anche un tema un pochino più leggero del solito, ma in realtà come contenuti comunque sempre estremamente interessante appunto per i nostri ascoltatori, un tema, un libro in circolazione da poco. Il libro è da poco, dal 6 febbraio, il libro è Un pizzico di economia, Mondadori Electa, scritto da Giovanna Paradino, ve lo abbiamo già anticipato prima, economista, direttrice e curatrice del Museo del Risparmio di Torino, insieme a Luciano Canova, economista e divulgatore. Li abbiamo convocati questa mattina entrambi. Mauro, vuoi fare gli onori di casa?
Certo, allora diamo il bentornato, bentornata a Giovanna Paradino, bentornata a Due di Denari.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
E bentornato anche Luciano Canova, che è in collegamento anch'egli.
Buongiorno.
Con Due di Denari.
Buongiorno.
Buongiorno. Tu dicevi argomento leggero ma saporito, mi viene da, interpolare.
Infatti perché si fa educazione finanziaria utilizzando la metafora della cucina, con un linguaggio semplice, perché il libro è rivolto ad un pubblico giovane, ma secondo me se lo leggono gli adulti non fa male, anche perché ci sono delle interessanti ricette. Sono stati coinvolti anche due chef nella stesura di questo testo ed è un libro che racconta la storia, li avete sentiti citati, di due giovani, Sale e Pepe, un ragazzo ed una ragazza in età preadolescenziale, che scoprono molti concetti di base dell'economia e della sostenibilità e scoprono che questi concetti sono ricorrenti anche nel mondo della cucina. Giovanna Paradino, comincio con lei, la prima domanda è d'obbligo in queste circostanze: come vi è venuta questa idea?
Beh, è venuta contemporaneamente a me e a Luciano, un giorno che mangiavamo insieme, quindi siamo entrambi delle buone forchette e quindi abbiamo pensato che c'erano tanti punti in comune fra la cucina e l'economia. Abbiamo cominciato scherzando, poi siamo andati nel mio studio che era vicino al posto dove mangiavamo, abbiamo tirato giù l'elenco, l'indice, e da lì siamo partiti in maniera molto vicina. La ricetta è stata quella di metterci un po' di impegno, ma onestamente è stato un libro che era già scritto nelle nostre teste, quindi è stato veramente un piacere scriverlo.
Allora, il libro è edito da Electa Junior e gli chef che presentano le ricette su questo libro sono Barbara Girardi, che è lady chef dell'agriturismo alla Cascina di Mattia, provincia di Cantù, e che si occupa di cucina consapevole, e Davide Caranchini, che è chef del ristorante Materia, peraltro ristorante stellato, di Cernobbio, appassionato di cucina vegetale. Mi chiedo che reazione abbiano avuto i due chef rispetto alla vostra proposta di abbinare delle ricette con, perché vabbè, il lievito e l'inflazione si capisce, ma il business plan col profiterol.
Però gli chef generalmente sono gli imprenditori e quindi devono assolutamente essere molto attenti a questi aspetti, credo, perlomeno. Luciano Canova.
Sì, assolutamente. Allora, devo dire che tra l'altro la risposta alla domanda di Mauro è con entusiasmo. E poi in realtà uno chef, sia Barbara sia Davide sono veramente brillanti, ha nella creatività comunque un elemento abbastanza importante del suo lavoro, quindi la sfida, cioè secondo me c'è stata anche la dimensione del gioco, che tra l'altro forse sottolinea anche per il libro, il fatto di, come dire, loro stessi cimentarsi con ricette che dovevano nascere da un po' fuori dal loro seminato, diciamo così, o dagli ingredienti che trovano in cucina. E quindi in realtà hanno preso con entusiasmo la cosa, e parlando tra l'altro con Barbara proprio l'altro giorno, perché anch'io ero un po' incuriosito di quale potesse essere la reazione, lei ha proprio detto che veniva abbastanza naturale, a mano che si leggeva il libro, trovare uno spunto. Per quanto riguarda profitterole business plan, ha già detto tutto Deborah, in realtà il cuoco, lo chef è un imprenditore, quindi può riuscire a bilanciare correttamente in modo sapiente gli ingredienti giusti richiede quella competenza là.
Devo dire che chi è appassionato un pochino come tutti di reality show dedicati alla cucina, i Masterchef della situazione, in realtà molti dei più noti imprenditori del settore appunto richiamano molto spesso l'attenzione verso i promettenti chef su questi aspetti. Solo Mauro, salutiamo anche la seconda scolaresca che stamattina è venuta a
questa
trovarci.
Questa mattinata di visite, questi sono decisamente più grandi.
Perché il libro di cui stiamo parlando, ragazzi, è per voi, ve lo faccio vedere, così faccio anche un po' la cronista per i nostri ascoltatori. Si chiama Un pizzico di economia, si parla di educazione finanziaria con la metafora delle ricette, molto divertente, con un linguaggio adatto a voi. I protagonisti sono due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, che si chiamano Sale e Pepe. È curato da Luciano Canova e Giovanna Paladino, sono due economisti. Giovanna Paladino è la direttrice del Museo del Risparmio di Torino, andatelo a vedere. Siete di Torino? Ma non ci posso credere, stamattina c'è la carramba, che sorpresa.
È tutto stato organizzato così, Deborah.
Siete andati mai
sapevi.
Al museo? Siete andati a vedere? Fate delle cose insieme? Fate? Bravissimi, ottimo, senza saper nulla. Ecco.
Grazie Pietro Lacorte per l'inserimento del pubblico che addirittura applaudente.
Del pubblico finto, ma che ci abbiamo anche vero stamattina.
Il pubblico applaudente, oggi ce l'abbiamo anche in carne ed ossa. No, una cosa per Giovanna Paladino. Abbinare l'economia, i concetti dell'economia, concetti base, diciamo, dell'economia alla cucina è probabilmente anche un modo per renderlo più digeribile. Abbia pazienza, è un gioco di parole veramente disgustoso.
Lo so che non resiste.
Lo so, però non mi sono tenuto. per far diventare un po' digeribile l'economia anche chi magari la trova indigesta.
Certo, no, e lei lo sapete, insomma, perché il Museo del Risparmio ha l'abitudine di contaminare con tanti altri contesti, ambiti, no? È un modo per far capire che l'economia si trova in tanti posti della nostra vita quotidiana e sicuramente anche nella cucina. Prima lei diceva: ma cosa c'entra il profiterol con il business plan? Provi a fare un profiterol senza una pianificazione della spesa e vedi se ci riesce, e anche dei tempi. È pressoché impossibile, non è una cosa che viene fuori così, cioè non è un budino, è una cosa un po' più complicata. Quindi di fatto, ovviamente, quando si fanno piatti complicati c'è bisogno di pianificare. La pianificazione è una cosa utile nella cucina, perché parte dalla spesa per arrivare poi al prodotto realizzato, ma è utilissima nella vita e nella realizzazione dei propri obiettivi economici, no? Quindi ci sono tantissimi punti in comune, veramente tante. L'inflazione l'abbiamo collegata al lievito, ma perché appunto il lievito fa crescere, no? Voglio dire, la materia prima, i beni, e la stessa cosa, l'inflazione fa crescere i prezzi dei beni, quindi è un modo un po' metaforico, no, di collegare le due cose.
Allora, chiaramente, avendo scomodato degli chef, non aspettatevi di trovare all'interno del libro, per spiegare i concetti finanziari, delle ricette banali, e cioè la frittatona o la pasta in bianco. Qua ci sono, tanto per citarne alcune, i morsichin di pane nero con zincarlin, fichi, noci e miele d'acacia, oppure il pan di spezie e crema alla nocciola, e chi più ne ha più ne metta. La giardiniera in agrodolce, questa magari un pochino
quella buonissima, si può fare.
Ah sì, esatto, l'insalata di frutta al bicchiere pure la possiamo fare, e questa per introdurre ad un altro concetto che è quello della diversificazione. Luciano Canova.
Sì, allora, quello tra l'altro autobiograficamente io non sono proprio bravo come cuoco. Però un classico esempio che si fa sempre è quello della Macedonia, quando magari uno ha una banana andata un po' troppo avanti e però la mette insieme ad altra frutta in una buona Macedonia. Quindi di fatto quello era un po' il là per parlare di un tema importante, che è quello appunto di costruire un portafoglio, titoli che sia come dire bilanciato rispetto a come viene composto. E quindi di fatto, ancora a proposito di quello che diceva Giovanna, trovare delle analogie molto molto semplici tra la cucina e dei concetti che poi aiutano a prendere decisioni più consapevoli. Quindi tutto veniva abbastanza naturale a mano che ci muovevamo, come con le polpette e l'economia circolare. Alcuni esempi sono talmente scontati, se vogliamo, che è molto semplice trovare il collegamento con il concetto e poi riuscire a spiegarlo in modo leggero.
Nati per essere abbinati temi, concetti finanziari e ricette e abbinamenti culinari.
Non mi viene neanche un abbinamento con...
No, ma come no? Col traffico.
Con il traffico non mi viene niente. Vabbè, traffico.
Sentiamole e basta.
Sì, sì, tutto interessante, tutto bello, tutto simpatico, ma adesso traffico!
Due di denari.
Il professore di educazione fisica diceva sempre che la corsa campestre non si improvvisa. Carlo I era un signore di mezza età che allenava la squadra della scuola con grande passione e professionalità. La prima lezione era stata proprio sull'alimentazione, perché quella era la questione fondamentale. Aveva spiegato alla squadra che correre significa consumare energia in aggiunta a quella che normalmente consumiamo per respirare e pensare, e che l'uomo produce energia solo tramite il cibo che mangia. Quindi una corretta alimentazione era essenziale per sentirsi bene, così come era essenziale allenare tutti i muscoli, compreso il cuore. Questa faccenda delle entrate e delle uscite di energia intrigava moltissimo Pepe. Sua mamma le ricordava sempre che anche nel lavoro di stilista doveva stare attenta alle entrate e alle uscite, ma si riferiva al denaro. Certo, era importante evitare di mangiare troppo, perché se mettevi su troppo peso era più difficile correre. Ma bisognava anche evitare di mangiare troppo poco, perché essere sottopeso significava non avere le energie necessarie per correre bene senza affaticarsi. Nello stesso modo, spendere molto di più rispetto alle entrate implicava conseguenze spiacevoli, come quella di trovarsi con troppi debiti e avere poi difficoltà a pagarli. Spendere molto di meno significava non investire e quindi non far crescere l'impresa. Per questo sua mamma era attenta a far quadrare i conti, sia per la casa che per la sua attività di stilista. Aveva due quaderni a quadretti su cui appuntava le entrate e le uscite di denaro.
Allora, torniamo a parlare di cucina, cioè, pardon, torniamo a parlare di economia con un libro che associa appunto le ricette, la cucina e i concetti base di economia. C'è un concetto base che evochiamo sempre, il budget, cioè quanto abbiamo a disposizione. Ecco, è un po' come, chiedo a Giovanna Palladino, è un po' come quando si preparano gli ingredienti, quella che gli chef, mi pare di ricordare, chiamano la linea, e quello è un po' il momento della partenza per qualsiasi nozione di economia.
Sì, un po' è quello, quindi bisogna ben avere in presenti quali sono le entrate che si avranno in un certo lasso di tempo e anche quali sono le uscite. Quindi insomma, gli chef anche ovviamente lo fanno, sia quando sono sulla linea, ma lo fanno non solo per preparare il cibo ma anche per fare la spesa, no? quindi per mettere poi un prezzo adeguato ai loro piatti. Quindi è ovvio che il budget è estremamente importante. Qui l'idea è stata anche quella di considerare le entrate e le uscite dal punto di vista dell'alimentazione, quindi abbiamo fatto questo doppio raccordo anche sull'importanza di mangiare bene, no? di essere attenti a quanto entra nel corpo e a quelle sono le energie che noi utilizziamo, facendo riferimento anche al bilancio idrico del corpo, tutte cose che servono ai ragazzi di una certa età a capire, no? Che l'idea del budget, entrate e uscite, è un'idea che nuovamente pervade il nostro quotidiano. Se ci facciamo attenzione è molto comune, non è una cosa che riguarda solo l'economia.
Infatti, professoressa Paradino, stavo pensando che quando parliamo di questa, tra virgolette, ignoranza finanziaria che ci pervade tutti, di questa necessità di migliorare le competenze finanziarie delle persone, dei cittadini italiani, quando sentono questa raccomandazione molte persone dicono: ma io non ci capisco niente, non so niente di azioni e obbligazioni. In realtà il primo passo di una corretta educazione finanziaria per stare bene e raggiungere il benessere finanziario è proprio il fare di conto, darsi un budget, avere una coscienza delle spese e delle entrate e delle uscite, appunto mensili e periodiche, che la famiglia ha, e poi fare tutto il resto, no? Quindi è un concetto molto vicino a noi, quello che dobbiamo tenere conto, quello di cui dobbiamo tenere conto. La faccio a Luciano Canova questa domanda.
E assolutamente, tra l'altro di nuovo torna il fatto che la cucina ci serviva proprio per questo. Mi permetto di aggiungere, rispetto all'idea che poi ha portato ad avere questo libro insieme alle ricette, che ci piaceva anche il fatto che le persone che leggono questo libro, ci siano più giovani o meno giovani, abbiano la possibilità di mettere le mani in pasta, provare le ricette, ed esattamente come poi si mette le mani in pasta con le decisioni del denaro, che devono essere fatte con consapevolezza, con raziocinio e appunto anche con delle scelte iniziali abbastanza banali, come possono essere, ma fondamentali, come appunto quelle di tenere traccia dei propri flussi di reddito e delle proprie spese in modo tale da avere un bilanciamento corretto della propria ricetta finanziaria. Quindi assolutamente anche nel capitolo del latte questa cosa noi l'abbiamo voluta sottolineare proprio nel modo più pratico possibile e agganciandola alla vita quotidiana, che poi è quella di queste famiglie, di questi due ragazzi, in cui tipicamente accadono cose che possono richiamare ai concetti che abbiamo appena espresso.
Allora, intanto un ascoltatore chiede: mi piacerebbe sapere a cosa sono state abbinate frittata e minestrone, se è possibile. In realtà abbiamo, come vi dicevo prima, delle ricette un pochino più elaborate. Esatto, però c'è anche il riso al latte e frutti di bosco, e poi c'è anche la panna cotta salata con pesto di broccoli e crumble di pane. Abbiate pietà di noi, perché
però
io ho già
quest'ora
una salivazione che praticamente mi è arrivata per terra.
A quest'ora, Deborah, così potrebbe anche essere perseguibile, ecco, il tuo atteggiamento.
Ecco, allora, chi vuole rispondere sulla frittata e il minestrone? Giovanna Paladino.
Allora, la frittata fa parte dell'economia circolare, la frittata si fa con qualsiasi cosa che avanza e quindi ovviamente abbinata al capitolo delle polpette dell'economia circolare. Il minestrone è come una macedonia, quindi abbinato al capitolo della macedonia. Anche nel minestrone si mettono diversi ingredienti che sono diverse verdure eccetera, talvolta ci si mette la carne, altre volte ci si mettono le bucce di grano, di parmigiana, quindi ovviamente è un modo per mettere insieme un purpurì di ingredienti che danno poi un gusto buonissimo e fanno parte insomma della diversificazione.
Vi sottopongo un'altra questione. Fabio da Lorenzo ci racconta che proprio ieri ha visto il film 100 domeniche di Antonio Albanese, che parla appunto delle truffe bancarie ai risparmiatori. Lo avete visto? Ci chiede Fabio. Lo abbiamo visto, ne abbiamo parlato anche diverse volte nel corso della nostra trasmissione, proprio anche in concomitanza con l'uscita lo scorso mese di dicembre, se non mi ricordo male. Adesso è sulle piattaforme. Su questo tema del fare attenzione alle problematiche della vita finanziaria che si possono presentare, avete qualche ricetta, Luciano Canova?
Allora, più che io sono sempre per la ricetta in positivo, nel senso che l'idea di questo libro era il fatto che se parliamo di colmare i gap dell'educazione economico-finanziaria, partiamo dalle competenze positive. Quindi in realtà una dieta bilanciata di decisione, una dieta che poi riduce i rischi, perché poi un'altra cosa fondamentale è quella che non è che il rischio zero, la mancanza dell'errore è l'obiettivo finale, l'obiettivo è quello di decisioni più consapevoli e di ridurre il rischio o comunque di diversificarlo, di saperlo gestire. Si parte dalle competenze base, per cui di fatto la ricetta che mi sentirei di dare, non so se Giovanna vuole aggiungere qualcosa su questo, è proprio quello che in positivo questo libro vuole anche raccontare, certo, la semplicità di poter fare delle decisioni che poi rendono la vita e le decisioni di lungo periodo più semplici da prendere.
Giovanna Paladino.
Confermo, cioè l'educazione finanziaria è la cassetta degli attrezzi per sapersi difendere dalle truffe, ovviamente, e quindi bisogna colmare questo, non perché si è lasciati da soli, ovviamente bisogna avere degli organi di sorveglianza, insomma che ci sia qualcuno che dall'esterno, no, riesca a monitorare, ad evitare che ci siano truffatori in giro, però bisogna anche essere consapevoli che una parte di questa responsabilità è anche nostra, e questa cassetta degli attrezzi che noi diamo ai ragazzi, agli adulti e ovviamente a diversi livelli, ci aiuta poi a difenderci, a capire che chi abbiamo davanti forse non è così, no, corretto, forse ha un'altra intenzione, perché altrimenti ovviamente è come dire che non ci devono essere ladri. Certo, è il mondo più bello del mondo senza i ladri, però talvolta i ladri ci stanno e noi talvolta ci cadiamo anche.
Ieri, parlando di seconda mano, Mauro, ricordiamo anche quello che ci ha detto Silvia Campanella, uno dei modi per difendersi: non è che se una persona entra in un negozio e al negoziante per comprare delle cose gli apri tutto il portafoglio e gli mostri tutti i codici delle tue carte di pagamento,
né magari il negoziante per farti pagare qualcosa ti chiede esattamente il tuo IBAN, dove hai il conto e cose del genere. Insomma, a volte ci dimentichiamo di adottare nella vita digitale cautele che ci sembrano scontate nella vita reale, nella vita fisica. E stavo anch'io sfogliando un po' un pizzico di economia, perché si approssima l'ora del pranzo. Non ho ricordato che è Mondadori Electa, la collana è Electa Junior. Mi veniva in mente, ma uno show cooking, cioè uno chef che cucina insieme a un economista, tuo, Giovanna Paladino, che
spiega qualcosa. Ma anche insieme a un giornalista, io ci vado molto volentieri a coordinare.
Stiamo lavorando. Allora, uno degli obiettivi del libro era proprio anche quello di appunto offrire una versione laboratoriale di educazione economico-finanziaria. Devo dire che la settimana scorsa, sabato, in una libreria di Cantù, in piccolissimo, però secondo me si è vista la potenzialità. Abbiamo fatto la presentazione del libro e poi Barbara, la chef della cascina di Mattia, ha fatto un mini laboratorio di panificazione, quindi è stata l'occasione per parlare di inflazione e poi di far lievitare la propria pagnotta. Quindi in realtà assolutamente, cioè l'obiettivo nostro è anche quello di magari portare, proporre alle scuole delle attività che consentano di abbinare la teoria e la pratica divertendosi.
Allora, io lo dico agli ascoltatori, Mauro, vi abbiamo preso per la gola, adesso non avete più scuse per non appassionarvi alle tematiche di economia e finanza, soprattutto di finanza personale, non dico in generale, ma soprattutto i fatti nostri finanziari, prendetevene cura di più.
Esatto, perché l'economia, qualcuno disse tempo fa, è una scienza triste, in realtà questo libro ad esempio dimostra che è una scienza ghiotta o che comunque
succulenta.
Fa bene, è piacevole anche da assaporare.
Bene, io saluterei allora i nostri interlocutori di oggi ricordando ancora che Luciano Canova e Giovanna Paradino hanno scritto Un pizzico di economia con le ricette degli chef Davide Caranchini e Barbara Girardi, edito da Mondadori Electa Junior, e quindi mi raccomando, il parallelo tra finanza e cucina funziona benissimo, anche attraverso questo modo possiamo migliorare le nostre conoscenze finanziarie e raggiungere sempre di più il benessere finanziario. Un libro rivolto soprattutto ad una popolazione più giovane, ma secondo me adatto, visto che tutti gli italiani sono amanti della cucina e quindi sicuramente possono prendere tutti spunto dal contenuto di questo libro. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie, buon pranzo.
Buon appetito.
Buon appetito e buona lettura.
E noi ricordiamo che domani non ci siamo.
Domani
primo
no.
Maggio,
domani
no.
Festeggiamo chiusi in casa perché a Milano diluvia, quindi vabbè, cucineremo un attimo. Cosa vuoi fare?
Sì,
stasera vado a fare la spesa.
Venire qualche idea. Torniamo giovedì però,
a puntuali. Giovedì.